Dante per gioco, l'inferno, quarta puntata. Riprendemmo allora il cammino ed arrivammo alla settima bolgia. Guardo in basso. Il fondo era tutto un brulicare di serpenti rettili di ogni genere che si attorcigliavano intorno ai dannati. Ad un certo punto uno spirito venne morso sul collo da un serpente e, come folgorato, diventò cenere per poi risorgere subito dopo nella forma di prima, inseguito nuovamente dai serpenti. Virgilio allora chiese allo spirito chi fosse e quello rispose: «Sono Vanni Fucci, condussi una vita da bestia e Pistoia fu la mia tana». «Lo conosco!» esclamai. Era un ladro ed un violento. Saccheggiò la sagrestia del Duomo di Pistoia. Poco dopo, una serpe gli si avvolse al collo ed un'altra gli legò le braccia. Vanni Fucci scappò inseguito dal centauro Caco, dalla groppa coperta di serpi che gridava: «Dov'è? Dov'è quel dannato?» Ed egli così svanì. Quanti fiorentini riconobbi in quella bolgia di ladri? Ma non è certo un onore per Firenze avere così tanti cittadini nell'inferno. Tormentato da questi tristi pensieri, giunsi su un nuovo ponte dal quale si vedeva una valle tutta punteggiata di fiammelle. «Dove siamo adesso?» chiesi a Virgilio. «Siamo tra i cattivi consiglieri, coloro che usarono la loro intelligenza per fare del male. In quella fiamma laggiù, divisa da due punte, stanno Ulisse e Diomede, stanno scontando la pena per l'inganno del cavallo di legno che portò la rovina della città di Troia». Mentre continuavamo a scendere e uno spettacolo raccapricciante ci si parò dinanzi. Era come se tutti i feriti e i mutilati di guerra fossero radunati qui. Chi aveva le braccia mozzate, chi era sgozzato, chi senza orecchie, chi senza naso. Uno di loro, con il corpo aperto in due, gridò: «Guardate come sono malconcio! Io sono Maometto!» Mi trovavo nella bolgia dei seminatori di discordie, coloro che avevano provocato delle divisioni nelle religioni, nelle famiglie e nei partiti, e adesso i loro colpi erano spaccati dalla spada di un diavolo. Ero turbato da tanti orrori e non riuscivo a distogliere gli occhi di dosso da questi dannati, ma Virgilio mi rimproverò: «Cosa guardi? Abbiamo poco tempo ed è lunga la strada che dobbiamo ancora percorrere». Eravamo giunti all'ultima delle male bolge, nella quale si sentivano dei forti lamenti e una puzza tale che sembrava di essere in un immenso ospedale. Qui giacevano i falsari, coperti di piaghe e arsi dalla febbre, colpiti dalle più terribili malattie. Uno di loro attrasse la mia attenzione. Aveva il ventre gonfio, il viso e le gambe magrissime e la bocca aperta per la grande sete. «Ehi voi, che ve ne andate nell'inferno senza patire la sete, guardate la misera sorte del maestro Adamo!» I conti di Romea mi spinsero a falsificare i fiorini d'oro di Firenze, per questo fui condannato a essere arso vivo. «Dimmi», gli chiesi, «chi è quell'anima che sembra fumare dalla febbre?» «È Simone, il greco che si fece catturare dai troiani e poi li convinse a farli entrare nelle mura il cavallo di Troia». Furioso per essere stato ricordato in questo modo, Simone sferrò un pugno sulla pancia del maestro Adamo e iniziarono una rissa, sferrandosi violente botte e rinfacciandosi a vicenda i loro peccati. Mentre era tutto intento a guardare quei dannati, Virgilio mi rimproverò di nuovo: «Seguita pure a guardarli, tra poco però saremo noi a litigare». Riprendemmo il cammino in silenzio. C'era una strana luce intorno, come al crepuscolo, quando non è né giorno né notte. A un certo punto mi sembrò di scorgere in lontananza delle torri gigantesche. «Cosa sono quelle torri?» chiesi a Virgilio. «Non sono torri, ma giganti. Ne vedi solo metà perché sono piantati in terra fino alla cintola. Quello proprio davanti a te è Nembrod, colui che fece costruire la grande torre di Babele per giungere fino a Dio. Da allora nel mondo si parlano lingue diverse e lui stesso non capisce ciò che dice, ma lasciamolo stare e non parliamo a vuoto. Proseguendo, giungemmo davanti al gigante Anteo e Virgilio gli andò incontro, stuzzicando la sua vanità. Ehi, ehi! Tu che sei stato coraggioso da uccidere più di 1.000 leoni in Africa, ti prego, deponici nel pozzo di Cocita il lago di ghiaccio. Il gigante, senza dire una parola, ci sollevò sulla sua grande mano e ci depose sul lago. Eravamo giunti nel nono cerchio, sulle acque ghiacciate del Cocito, l'ultimo fiume infernale sul quale gravava un'eterna penombra. Qui, mi disse Virgilio, sono puniti coloro che ebbero il cuore più duro del ghiaccio e tradirono la famiglia, la patria, gli amici. Mentre mi guardavo attorno, sentii una voce che gridava: Ehi tu, stai attento dove metti i piedi, non calpestare la testa di queste povere anime infelici. Abbassai lo sguardo e vidi che nel lago ghiacciato c'erano ombre bluastre che soffrivano, immerse nel ghiaccio fino al viso e battevano i denti facendo un rumore simile a quello che fa la cicogna con il becco. Ma uno spettacolo raccapricciante attirò la mia attenzione. Un peccatore, chino sull'altro, gli rosicchiava la testa. Chi sei tu che ti accanisci così su un altro peccatore? Esclamai, e il dannato, alzando la testa dal suo pasto bestiale, mi rispose. Sono il conte Ugolino e questo contro cui mi accanisco è l'arcivescovo Ruggeri. A causa sua venni rinchiuso dai pisani in una torre e condannato a morire di fame insieme ai miei figli Gaddo, Uguccione e i miei nipoti Nino e Anselmuccio. I ragazzi piangevano, avevano fame. Un giorno, dalla disperazione, mi morsi una mano. Ed Anselmuccio, credendo che lo facessi per fame, mi disse: Padre, mangia la nostra carne, tu ci hai dato la vita e tu puoi riprendertela. Allora cercai di stare calmo per non rendermi più tristi. Dopo 4 giorni di digiuno, ad uno i ragazzi morirono tutti. Reso cieco dalla fame, brancolai nel buio. Poi, per la fame. Dette queste parole, il conte Ugolino tornò ad azzannare l'arcivescovo e io mi allontanai indignato contro i pisani che erano stati così crudeli da abbandonare il conte e i suoi figli ad una sorte così terribile. Il freddo, intanto, continuava ad aumentare e il silenzio era assoluto. Le anime erano completamente pietrificate dal ghiaccio e non potevano né muoversi né lamentarsi. Ad un certo punto mi sembrò di intravedere un mulino a vento e intimorito mi rifugiai dietro le spalle di Virgilio. Guarda bene davanti a te, mi disse Virgilio, ora vedrai il re dell'inferno. Rimasi inorridito. Non era un enorme mulino a vento, ma Lucifero era stato il più bello di tutti gli angeli, ma per essersi ribellato a Dio era diventato la più mostruosa di tutte le creature. Alto più di un gigante, aveva 3 teste, una rossa, una nera e una gialla. Sotto ogni testa spuntavano 3 paia di enormi ali senza penne, che si muovevano incessantemente, provocando un vento gelido. Nella sua bocca maciulla 3 peccatori, mi spiegò Virgilio. Quello con la schiena scorticata è Giuda che tradì Gesù. Gli altri sono Bruto e Cassio. Ma adesso dobbiamo andare, si sta facendo notte ed è ora di partire. Attaccati al mio collo. Poi, approfittando nel momento in cui Lucifero allargava le ali, Virgilio si attaccò con me sul dorso al folto vello che lo ricopriva ed iniziamo a discendere giù lungo una crepa del ghiaccio. Ad un certo punto della discesa, Virgilio, ansimando per la grande fatica, si capovolse ed io, vedendolo risalire, esclamai, allarmato: Maestro, maestro, stiamo tornando indietro. Vedi, mi disse Virgilio, Lucifero è conficcato proprio al centro della terra, perciò fino a un certo punto siamo discesi, ma ora dobbiamo risalire verso l'emisfero australe. Salivamo silenziosi e con grande fatica, ma il regno del male si allontanava sempre di più. Ad un tratto scorgemmo attraverso la lunga caverna un pezzo di cielo e finalmente uscimmo a rivedere le stelle.